Wikiradio. La ferrovia del Semmering raccontata da Alessandro Marzo Magno.
Prendete un tratto delle Alpi austriache a quasi 1000 metri di altitudine e fateci passare i treni. Ma non oggi, con le attuali conoscenze e tecnologie, che già semplice non è. No, no, fatelo 167 anni fa, ovvero quando, il 23 ottobre 1853, viene aperto il viadotto del Semmering, il più ardito manufatto mai concepito per portare i treni in montagna. Anzi, aggiungiamo pure che questo è il primo tracciato al mondo che affronta il superamento di un impervio tratto alpino. E di conseguenza, per la prima volta, un treno a scartamento ordinario si è inerpicato su in montagna. Un fatto epocale, come si può intuire. Il tutto per opera del più geniale costruttore di ferrovie di tutti i tempi, l'ingegnere veneziano Carlo Ghega. Un nome che in Italia dice poco, perché Ghega era sì veneziano, ma anche suddito asburgico, in quanto nacque nel 1802 e morì nel 1860, ovvero nel periodo in cui Venezia faceva parte dell'Austria. E quindi in Italia lo si è dimenticato.
La linea ferroviaria che valica il passo di Semmering fu costruita nel 1854. All'epoca era considerata all'avanguardia. Oggi la ferrovia è stata dichiarata patrimonio dell'umanità ed è ancora in servizio regolare da Vienna verso sud. Con i suoi molti viadotti e tunnel, quest'opera di ingegneria continua ad impressionare ancora oggi. L'unico vero cambiamento è stato nella frequenza dei treni.
La linea del Semmering è lunga 41 km. Prende il nome dal passo, che è il punto con la maggiore altitudine raggiunta, supera un dislivello di 460 metri, il che significa che si innalza di un metro ogni 41 metri lineari percorsi, prima di ricominciare a scendere di altitudine. Il viadotto più imponente in realtà si chiama Kalte Rinne, che in italiano vorrebbe dire fosso freddo, ma è conosciuto più semplicemente come viadotto del Semmering ed è per l'appunto quello aperto al traffico il 23 ottobre di 167 anni fa. Questo viadotto è lungo 184 metri, alto 46, si sviluppa su due piani, quello inferiore ha 5 archi, quello superiore 10. L'arco più grande ha un raggio pari a 190 metri. La ferrovia del Semmering, tutta la linea, conta 17 viadotti, 14 gallerie, una lunga quasi 1,5 km, 129 ponti in ferro e pietra, molti chilometri di binari collocati su un terreno con pendenze del 20-20,5 per mille. Questi alcuni dei dati più significativi di quello che al tempo viene esaltato quale grandioso ed imperituro monumento dell'ingegneria, tra l'altro nel 1998 dichiarato patrimonio UNESCO dell'umanità. Il punto più alto è collocato a 896 metri sul livello del mare e il tracciato è regolarmente utilizzato ancora oggi dalle ÖBB, ovvero le ferrovie federali austriache. Per costruire ponti e viadotti si sono utilizzati i materiali estratti per scavare le gallerie e l'uso di pietra locale ha fatto sì che il viadotto del Semmering e i suoi fratelli si confondano con il paesaggio. Oggi si direbbe che hanno un basso impatto ambientale. Ci hanno lavorato 20.000 operai per 6 anni e la linea è stata aperta al traffico nel 1854. Le condizioni di vita però erano durissime. Gli operai venivano alloggiati in baracche provvisorie ai margini dei cantieri. Mancavano le più elementari condizioni igieniche. Si lavorava 12 ore al giorno, d'inverno si gelava. Portare in montagna derrate alimentari per rifornire migliaia di persone era un'impresa difficoltosa che non sempre riusciva. Alla fine si conteranno 1500 morti. Un numero impressionante, dovuti soprattutto alle malattie derivate dalla mancanza di igiene. Per un'opera di tale importanza arriva manodopera da ogni angolo della monarchia asburgica e non solo. Muratori dalla Boemia, scalpellini dal Friuli e dal Piemonte, carpentieri dal Trentino, scavatori dalla Slovenia, minatori dalla Sassonia.
La famiglia di Francesco Giuseppe, gli Asburgo, regnava sui territori europei da 7 secoli. quando le leggi obsolete dell'imperatore austro-ungarico furono messe alla prova da innovatori e nazionalismi. Viaggerò lungo la prima tratta ferroviaria davvero importante dell'impero. Inizierò dalla capitale austriaca, Vienna, da dove partirò in direzione sud-ovest, oltrepassando le Alpi attraverso il maestoso passo del Semmering, per poi continuare verso sud fino a Graz, la seconda città austriaca, e fino in Slovenia con la capitale Lubiana. Da lì coprirò gli ultimi 100 km in treno per arrivare in Italia alla mia destinazione finale, il porto di Trieste. Lungo il tragitto scoprirò che l'impero, dovendosi ormai misurare con il cambiamento, lottò per restare ancorato al passato.
Si comincia a lavorare a questa ferrovia nel 1848, anno di turbolenze per l'Europa intera e per l'Austria in particolare, con le rivolte anti-asburgiche in Italia e in Ungheria. C'è da dire che mentre le insurrezioni quarantottesche sconvolgono l'Europa, non influiscono per nulla sull'andamento dei lavori ferroviari. Comunque, quest'idea di far andare i treni in montagna era davvero visionaria. Ferrovie, certo, ce n'erano, ma fino a quel momento correvano tranquille in pianura. La prima linea italiana, la Napoli-Portici, costruita dai Borbone, era di 9 anni prima. La seconda, la Milano-Monza, è del 1840 e siamo di nuovo in area asburgica, Lombardo-Veneto a quel tempo. Tutta a pianura, come facile capire, e quindi portare convogli in montagna costituiva a tutti gli effetti una rivoluzione. Anche perché treni capaci di affrontare l'altitudine non ce n'erano. E infatti è stato necessario costruire locomotive tanto potenti da affrontare pendenze ritenute impossibili. Non solo dovevano essere leggere, ovvero pesare meno di 14 tonnellate, ma dovevano essere anche in grado di imprimere in salita una velocità di 11,5 km orari. In precedenza i percorsi montani venivano affrontati da locomotive trainate da cavalli, oppure a cremagliera e a scartamento ridotto. Nei tratti più ripidi i passeggeri dovevano scendere dal treno e proseguire in carrozza. La linea ferroviaria montana ha avuto anche come effetto collaterale quello di sviluppare il turismo in quest'area delle Alpi austriache. Con il treno sono arrivati i primi visitatori, sia estivi sia invernali, si sono aperti alberghi, si sono formati nuovi centri abitati e un buon numero di persone ha abbandonato la pianura per andare a vivere in montagna. Il paese di Breitstein è nato ed è cresciuto grazie alla ferrovia del Semmering. Naturalmente questa linea montana tanto impegnativa non era fine a se stessa, ma faceva parte di un percorso ben più lungo, ovvero quello necessario a unire Trieste a Vienna, ovvero la capitale austriaca al suo porto sul mare Adriatico. Quasi tutto il tracciato della Südbahn, o ferrovia meridionale, come veniva chiamata in italiano, è stato progettato da Carlo Gega. Si trattava di una delle due linee che univano Trieste a Vienna. L'altra, la Transalpina, è però più tarda, in quanto è stata terminata nel 1913. La stazione della Meridionale è l'attuale stazione di Trieste, mentre quella della Transalpina è stata chiusa nel dopoguerra e oggi ospita la sede di un museo ferroviario. La realizzazione della ferrovia meridionale è stata un'opera tanto ardita, raffinata e tecnicamente avanzata che non è azzardato paragonarla alla contemporanea epopea del West americano.
La ferrovia del Semmering è la prima linea transalpina d'Europa. Fa parte dei 500 chilometri che vanno da Vienna a Trieste e che rappresentavano la spina dorsale dell'impero attraverso le montagne. Ho organizzato a bordo un incontro con lo storico delle ferrovie, Günther D. Nobel. Ciao Günther.
Ciao Michael.
Come stai?
Piacere di incontrarti.
Perché fu così importante per l'impero asburgico costruire questa ferrovia?
Penso che il motivo più importante fosse di avere un buon collegamento da Vienna, la capitale dell'impero, a Trieste, il porto principale dell'impero. E in questo modo aprirsi al mondo.
L'imperatore voleva che il porto principale austro-ungarico potesse competere con Genova e Marsiglia. Si era cominciato a parlare di una linea ferroviaria già nel 1837, ma la pericolosità della via alpina impedì che diventasse realtà. All'improvviso mi sembra che il treno stia iniziando a salire su un pendio ripido. Lo sento tirare su curve molto strette e intanto il panorama è diventato molto alpino. Bellissimo. Cosa ha rappresentato la costruzione della ferrovia attraverso il Semmering?
È stata un'impresa davvero grande perché nessuno aveva mai provato prima a costruire una ferrovia in una zona così montuosa o così ripida.
Chi era la mente dietro la ferrovia?
Carlo Ghega. Era nato a Venezia e aveva studiato ingegneria meccanica e matematica, ma anche architettura. Ebbe l'incarico di capo ingegnere di tutta la linea ferroviaria da Vienna a Trieste.
Ora bisogna raccontare chi fosse questo geniale costruttore di ferrovie, che nasce Carlo Ghega e muore Karl Ritter von Ghega dopo la nobilitazione da parte dell'imperatore Francesco Giuseppe. Viene alla luce a Venezia, da una famiglia di origine albanese. Suo padre Antonio era comandante della marina mercantile. La madre si chiamava Anna Pribic, un cognome abbastanza diffuso in Dalmazia, soprattutto nell'area di Spalato. Un cugino, Giovanni Battista Ghega, fa il sacerdote nella chiesa di San Marco. La famiglia Ghega abita nella zona dell'Arsenale, a Castello, e non potrebbe essere diversamente vista la vocazione marinara. La casa dove Carlo è nato, in fondamento a San Gioacchino, è contrassegnata da una lapide, dimenticata e rovinata. Soltanto di recente è stata ripulita e resa di nuovo leggibile. Carlo è un vero genietto, uno studente brillantissimo. Frequenta il Collegio Militare di Sant'Anna, ovvero quella che al tempo era l'Accademia di Marina Austriaca, dove hanno studiato, tanto per dire, anche Wilhelm von Tegetthoff, l'ammiraglio trionfatore di Lissa, nonché Attilio ed Emilio Bandiera, i patrioti italiani uccisi in Calabria nel 1844, entrambi ex ufficiali della Kriegsmarine. Carlo è talmente bravo che nel 1818, ovvero a 16 anni, si iscrive da privatista direttamente al secondo anno di corso dell'Università di Padova, dove l'11 luglio 1819, a 17 anni d'età, si laurea in matematica, con il massimo dei voti e la lode. Ghega entra subito in quella che si potrebbe definire la direzione dei lavori pubblici dell'Imperial Regio Governo di Venezia. Lavora a Treviso, a Rovigo, torna a Venezia e per il momento si occupa di strade. Lo mandano a costruire il tratto bellunese della strada di Alemagna, ovvero la strada che ancora oggi percorre chiunque voglia andare a Cortina d'Ampezzo. Ricostruisce la strada che da Conegliano porta a Ceneda e Serravalle, al tempo non ancora riunite sotto il nome di Vittorio Veneto, e nel 1823 progetta il Tribunale di Treviso, nella centralissima piazza del Duomo. L'edificio ha funzionato come tribunale fino al 2000 ed è poi stato acquistato da una società privata che vi ha collocato i propri uffici. È la più importante testimonianza architettonica del periodo della dominazione austriaca a Treviso. Finito l'impegno trevisano, attorno al 1830, Ghega progetta opere idrauliche per la regolazione del Basso Po e si dedica pure a migliorare un paio di strumenti geodetici. Come ingegnere idraulico, aveva anche operato sul basso corso del Piave. Sono gli anni quelli nei quali l'imperatore Francesco I d'Austria, un uomo sfortunato, malato di rachitismo, epilessia e idrocefalia, lascerà il trono nel 1848 a Francesco Giuseppe, nipote e figlio di suo fratello. Ma durante il regno di Ferdinando si costruiscono con grande impegno le prime ferrovie in Austria. La prima in assoluto è la Kaiser Ferdinand Nordbahn, che nel 1836 copre i 600 km tra Vienna e le miniere di sale vicino a Cracovia, allora parte della monarchia asburgica. In quegli anni viene costruita anche la ferrovia tra Venezia e Milano, che non a caso prende il nome di Ferdinandea. Il primo tratto, quello tra Padova e Marghera, è del 1842. Nel 1836 Carlo Ghega passa dalle strade alle ferrovie, viene coinvolto nel gigantesco programma di costruzioni ferroviarie della monarchia e gli sarà riservato un ruolo di tutto rispetto. Sarà il primo al mondo a far andare i treni in montagna e a 50 anni diventerà il responsabile della costruzione della rete ferroviaria dell'intera Austria. Come prima cosa viene mandato in viaggio di studio. Va in Belgio e in Inghilterra. E lì incontra anche Robert Stephenson, l'inventore della locomotiva a vapore, nonché costruttore della prima linea ferroviaria. Tornato in patria, viene incaricato di costruire la linea lunga 90 km che unisce Lundenburg a Brünn. Oggi queste città hanno cambiato nome, sono Breslavia e Brno, in Repubblica Ceca, dove realizza un viadotto e due ponti circolari. In seguito progetta la linea che unisce Brno a Praga, di 395 km. Nel 1840 torna brevemente a costruire strade nel Welschtirol, ovvero il Tirolo italiano, tra Trento e Pergine Valsugana. Due anni dopo, nel 1842, viene costituita la Direzione Generale delle Staatsbahn, Ferrovie di Stato, e a capo della Commissione Tecnica viene posto Ermenegildo Francesconi, un ingegnere di Cordignano, in provincia di Treviso. Gega viene nominato ispettore della rete ferroviaria meridionale, con l'incarico di unire per ferrovia la prima e la quarta città della monarchia asburgica, ovvero Vienna e Trieste. A titolo informativo va sottolineato che come ispettore della rete settentrionale viene nominato un altro italiano, Luigi Negrelli, di Fiera di Primiero, oggi noto soprattutto per aver progettato il canale di Suez. Piuttosto interessante e altrettanto misconosciuto il ruolo avuto dagli italiani nello sviluppo della prima rete ferroviaria asburgica.
Camminavo stanotte lungo la ferrovia al passo pesante delle prove tenaci e segretamente inutili degli uomini, senza radici, a cui la sorte in cambio dette soltanto intelligenza e disperazione. Camminavo stanotte lungo la ferrovia, con vernice e pennello a insultare le strisce di cielo a portata di mano, ad urlare il rancore della presunzione sconfitta e derisa ad ogni passo del gioco.
Comunque, come già era accaduto in precedenza, nel 1842, il più brillante ingegnere dell'impero viene mandato in viaggio di studio. Si sapeva che al di là dell'Atlantico veniva prodotta una locomotiva in grado di superare pendenze addirittura del 30 per 1000 contro il solo 10 per 1000 considerato in Europa il massimo raggiungibile. Una di queste locomotive, la Philadelphia, era già stata acquistata negli Stati Uniti e spedita a Vienna attraverso il porto di Trieste. Gega, negli USA, visita 39 tratte ferroviarie, ma studia soprattutto la Baltimora, Ohio, che era stata costruita 12 anni prima, nel 1830, e superava parecchi fiumi, nonché la catena montuosa degli Appalachi. A Gega interessava capire quali soluzioni fossero state adottate. In effetti, la costruzione e l'esercizio di questa ferrovia offriva le esperienze più significative in vista dell'ambizioso progetto di una ferrovia alpina. Scriverà dopo il suo ritorno. L'esperienza americana dimostrava infatti che era possibile, scriveva Gega, rimpiazzare con una costruzione semplice e di poca spesa l'altra più complicata e dispendiosa in uso in Europa e introdurre con successo le locomotive quali forza movente esclusiva anche ove arditi siano i rapporti di inclinazione e di curve. Non però che tutti fossero d'accordo con Gega, parecchi ritenevano che non fosse possibile far andare i treni in montagna e si dovessero necessariamente utilizzare i traini equini oppure la cremagliera. Alla fine Gega dimostrerà di aver ragione, ma non senza parecchia fatica. Il libro che Gega scrive e pubblica dopo il suo ritorno dagli Stati Uniti testimonia l'ampiezza dei suoi interessi culturali e politici. L'ingegnere non si limita a scrivere di treni e rotaie, ma affronta temi in quel momento di attualità, come la schiavitù oppure l'incontro con i nativi americani. Le ferrovie in realtà non erano fini a se stesse, erano parte di un tessuto statale ben più ampio, del quale erano espressione. E infatti anche la scelta del percorso lungo cui far transitare la ferrovia meridionale austriaca costituiva una questione decisamente politica. Per andare da Vienna all'Adriatico, i possibili percorsi erano due. Uno attraverso l'Ungheria, l'altro per le montagne della Stiria. Ma l'Ungheria è una regione poco fedele agli Asburgo, politicamente instabile, e infatti nel 1848 insorgerà. E quindi, anziché affrontare i problemi politici, si preferiscono quelli tecnici. Tanto per risolverli c'è Carlo Gega. Si decide quindi di far passare la linea ferroviaria attraverso l'attuale Slovenia, toccando la città di Lubiana, e da lì proseguire per il Carso e infine arrivare a Trieste, proprio accanto al Porto Vecchio, in modo da poter agevolmente trasferire le merci dalle navi ai treni e viceversa. La linea attuale per l'Austria segue un tracciato completamente diverso. Passa il Friuli, entra in Austria, Tarvisio, e si ricongiunge alla meridionale nei pressi di Graz. Comunque il Semmering, con i suoi viadotti, ponti e soluzioni ardite, faceva integralmente parte di quel percorso. Ci si rendeva conto di quanto eccezionale fosse quella tratta ferroviaria, e infatti nel 1854 viene pubblicato a Vienna un libro per celebrarla. Il titolo è Atlante pittoresco della ferrovia del Semmering. Nel 1851 Gega viene nobilitato dall'imperatore, che gli concede il titolo di cavaliere, Ritter in tedesco, e quindi l'ingegnere può far precedere il cognome del prefisso von. Ora diventa Carl von Gega.
I risultati di Gega sono ampiamente riconosciuti oggi, e forse soprattutto da un uomo in particolare. Ciao, lei è Georg?
Sì, sono George.
Ah, George, piacere, Michael. Ah, grazie. George Zwickel ha per quell'ingegnere una tale ammirazione che si è trasferito qui da Vienna per mettere su un museo in suo onore. Ovviamente arroccato in cima ai 46 metri di altezza del viadotto Kalterinne. George, è fantastico. Un piccolo museo perfetto. Cos'è questa casa?
In questa casa hanno sempre lavorato due uomini che controllavano il treno.
Ah, quindi fu costruita dalle ferrovie per alcuni dei suoi impiegati. Tu vivi qui vicino?
Io vivo qui.
Vivi in un museo?
Sì.
Il modellino del viadotto è fantastico.
È uguale.
Uguale?
Sì.
Incredibile, stupendo. Il viadotto Kalterinne in tutto il suo splendore.
La linea viene completata nel 1857, quando i 590 chilometri tra Trieste e Vienna diventano tutti percorribili in treno. L'idea di Gega è stata di sviluppare un tracciato in grado di superare notevoli pendenze attraverso l'uso di raggi di curvatura molto stretti. Per tale motivo, il percorso in montagna è quasi tutto in curva. Il nuovo collegamento cambia radicalmente l'economia dell'area. Da quel momento in poi le province meridionali riforniscono costantemente Vienna di vino, olio d'oliva, frutta, ortaggi. I contadini dell'Istria del Carso portavano i propri prodotti la sera a Trieste e il mattino dopo questi erano sui banchi del mercato di Vienna. Anche il turismo marino ha beneficiato della nuova linea, che univa l'Europa centrale alle coste dell'Adriatico e che consentiva quindi di fare in poche ore un viaggio che in precedenza richiedeva giorni. Il viadotto più bello, più lungo, più spettacolare della ferrovia meridionale purtroppo non esiste più. Si trovava a Borovnica, poco lontano da Lubiana, ed è stato fatto saltare durante la Seconda Guerra Mondiale e mai più ricostruito. In compenso, chiunque vada a Trieste in treno passa sopra il viadotto di Barcola, costruito da Carlo Gega oltre 160 anni fa e tuttora usato da Rete Ferroviaria Italiana. La stazione triestina, invece, seppur di impronta chiaramente asburgica, è stata riedificata nei decenni successivi. Nel Carso triestino esistono ancora viadotti e stazioni che facevano parte di questa linea, come per esempio la stazione di Aurisina, oggi chiusa, le cui grandi dimensioni lasciano intuire che, quando era in funzione, doveva aver svolto un ruolo piuttosto importante. Una curiosità: di questa linea fa parte anche la pittoresca stazioncina di Miramare, utilizzata dagli Asburgo per raggiungere il castello che porta lo stesso nome. Ci scendeva abbastanza spesso l'imperatrice Elisabetta, detta Sisi, che poi a Miramar si imbarcava nello yacht imperiale per raggiungere l'Achilleion, la villa che si era fatta costruire sull'isola di Corfù. La stazione è ancora aperta, anche se i treni che ci fermano sono in realtà pochissimi.
Voglio dare un'occhiata da vicino a una delle strutture più impressionanti sulla linea ferroviaria. Questo è il viadotto Kalterinne.
Mi colpisce molto che chi si trovò a realizzare una cosa mai fatta prima fece anche in modo che fosse bella.
La qualità dell'opera realizzata da Geiga è testimoniata dal fatto che 160 anni dopo continua a essere utilizzata, nonostante i locomotori di oggi siano raddoppiati di peso e dimensioni rispetto a quelli di metà 800 e i convogli abbiano assunto lunghezze non comparabili con quelle originarie. In ogni caso, chi voglia passare col treno diretto a Vienna sul viadotto del Semmering deve affrettarsi, perché nel 2012 sono cominciati i lavori per scavare una galleria lunga 27 km che permetterà di evitare il passaggio dei treni in quota. Entrerà in funzione nel 2024 e in seguito il viadotto più ardito d'Europa sarà utilizzato solo da treni locali. L'importanza di quest'opera ha fatto sì che l'ingegner Geiga sia stato in seguito chiamato a fare da consulente per la ferrovia Genova-Torino, che si stava collegando ai tunnel del Moncenisio e del Gottardo. Ecco quindi che ci si ritrova ancora una volta in montagna, sebbene dalla parte opposta dell'arco alpino. Purtroppo l'apice della gloria corrisponde per Carlo Geiga con la fine della sua carriera. La ferrovia Vienna-Trieste, voluta dallo Stato e di proprietà statale, viene privatizzata assieme a molte altre linee. Nel 1859 viene sciolta la direzione centrale delle ferrovie dello Stato. A quel punto il talentuoso ingegnere finisce dietro una scrivania del Ministero delle Finanze, in pratica a far niente. Viene anche accusato di corruzione ed è amareggiato dai continui scontri con i burocrati ministeriali che lo osteggiano, forse perché è famoso e questi rischiano di essere messi in ombra. Lo mandano in Transilvania, al tempo parte dell'Ungheria asburgica, ma piuttosto lontana, per studiare il collegamento di quelle tratte ferroviarie con la rete della Romania, ma Geiga si ammala e poi torna a Vienna. Muore nella capitale austriaca il 14 marzo 1860. Forse a causa della tubercolosi che l'aveva colpito, forse suicida a causa delle delusioni subite. La sua tomba monumentale, eretta dall'Associazione degli Ingegneri e Architetti Austriaci, si trova nel cimitero centrale di Vienna. I suoi studi saranno ripresi in tutto il mondo per costruire i tratti più impegnativi di ferrovia ad alta quota, come per esempio quelli della Cordigliera delle Ande. L'Austria ha ricordato il suo più insigne costruttore di ferrovie effigiandolo dal 1967 sulla banconota da 20 scellini, un taglio di basso valore e quindi molto diffuso. Da un lato della banconota campeggiava il ritratto baffuto di Carlo Geiga, dall'altro la sua opera più importante, ovvero il viadotto del Semmering. Chi andava in Austria per turismo prima dell'entrata in vigore dell'euro ha senz'altro avuto per le mani la banconota con il ritratto dell'ingegnere veneziano. Le poste austriache gli hanno dedicato due francobolli, uno nel 1936 e uno nel 1952. A Vienna esiste una Geigerstrasse, piuttosto importante, dalle parti della stazione centrale. In Italia invece la sua figura è stata quasi completamente dimenticata e questo nonostante abbia lasciato i suoi documenti personali al Museo Correr di Venezia e i suoi libri e manoscritti scientifici alla Biblioteca Marciana, sempre di Venezia. È proprio lì che si trova, per esempio, la relazione al progetto della ferrovia del Semmering. A parte la lapide sulla sua casa natale veneziana, è stato collocato nell'atrio della stazione di Trieste un busto che lo rappresenta e sempre a Trieste, poco lontano dalla stazione, c'è via Geiga. Però è più nota per una celebre gelateria che non per l'intestatario. Peccato, perché un personaggio così importante meriterebbe di essere ricordato dal paese che gli ha dato i natali. Purtroppo dobbiamo scontare anni di cieco nazionalismo che ha cercato, spesso con successo, di oscurare personaggi che sono diventati importanti nel periodo in cui parte del territorio italiano era governato da uno Stato straniero. La sorte del veneziano Carlo Geiga è per esempio condivisa da Vittorino Bronzin, nato a Rovigno d'Istria nel 1872 e morto a Trieste nel 1970, padre misconosciuto dell'attuale matematica finanziaria. Ma questa è un'altra storia.
Il 23 ottobre 1853 viene inaugurato in Austria il primo tratto della ferrovia del Semmering progettata da Carlo Geiga. Alessandro Marzomagno l'ha raccontato a Wikiradio.